Laura Gasco, buonasera.
Buonasera.
E benvenuta, davvero benvenuta qui nel Posto delle Parole per anticipare alcuni argomenti dei tanti che lei presenterà al Festival Coltivatò a Torino il 1° d'aprile, e non è uno scherzo, con l'incontro Insetti e Scarti, Nutriamo il Futuro. Cibo e Salute con Laura Gasco e Deborah Fino, tutto questo si svolgerà al Museo Egizio, alla Sala Conferenze. Ed è un incontro in collaborazione con Biennale Tecnologia. Ricordo ai nostri ascoltatori che Laura Gasco, professore ordinario, Dipartimento delle Scienze Agrarie e Forestali Alimentari dell'Università di Torino, e dal 2011 è coinvolta in ricerche che riguardano l'impiego di farine di insetti nell'alimentazione. E qui arriviamo al dunque. Lei parlerà di un argomento che da più di 10 anni praticamente studia, segue e cerca di capire che cosa succede. Come ha cominciato ad entrare Laura Gasco nel tema degli insetti in cucina?
Allora, io ho cominciato ad occuparmi di insetti perché mi occupo principalmente di alimentazione animale. E quindi il mio interesse per gli insetti è nato proprio per la loro applicazione in alimentazione animale. Gli insetti hanno tutta una serie di nutrienti, in particolar modo la parte, diciamo, proteica, che risulta essere molto interessante per poter andare a completare quella che è una formulazione mangimistica per le specie d'acquacoltura, piuttosto che per gli avicoli o per i suini, e quindi diciamo che il mio interesse per gli insetti è cominciato lì. Ho visto negli insetti una ottima fonte di proteine, una fonte di energia, una fonte di vitamine, di minerali, che secondo me rappresentavano un ingrediente nella mangimistica. E poi all'inizio, diciamo, ci siamo approvvigionati di questi insetti, di queste farine di insetti, presso fornitori stranieri, esteri, e ho quindi cominciato anche ad interessarmi a ma come vengono fatti questi insetti, come vengono prodotti, e da lì è nato anche l'interesse di allevarli proprio per applicare, diciamo, quello che erano le mie conoscenze zootecniche su un allevamento nuovo, che è un allevamento di, diciamo, di animali un po' particolari come possono essere gli insetti. Quindi da
e
lì
quali
nato,
tipi
diciamo,
di insetti, Laura Gasco? Quali tipi?
Allora, io in particolar modo mi occupo di insetti che possono essere interessanti per l'alimentazione animale. E quindi mi occupo in modo particolare di una mosca, delle larve di una mosca che si chiamano larve di Hermetia illucens, che è un dittero, una mosca che è, le cui larve hanno una grande capacità di potersi alimentare con quelli che possono essere materiali organici di diversa natura. E il grandissimo interesse di questo insetto per l'alimentazione animale è che esso può essere prodotto, allevato, utilizzando degli scarti, scarti per esempio di origine agroalimentare. E su questo si innesca quello che è il principio di economia circolare. Noi sappiamo come viene sprecato a livello mondiale circa pro capite di circa 120-130 kg di cibo all'anno, e a livello italiano siamo attorno a un 60-70 kg di alimenti che vengono sprecati nell'arco di tutta la catena, diciamo, alimentare, e molto sovente questi alimenti vanno a essere, diciamo, portati in discarica, no? Queste materie prime o questi scarti di produzione. E quindi perché non adoperarli per allevare gli insetti, quindi invece di portarli in discarica con dei costi da un punto di vista economico, dei costi ambientali, perché poi possono andare a essere fonti di inquinamento, perché non adoperarli per alimentare gli insetti? E gli insetti, in particolare, diciamo, le larve di Hermetia, sono in grado di bioconvertire questi scarti, quindi di andare a prendere quelli che sono i principi nutritivi residui di questi scarti, convertirli in proteine d'origine animale, in grassi, bioaccumulandoli all'interno dell'organismo durante la loro fase di accrescimento, e quindi noi poi otteniamo da una materia prima che ha un basso valore diciamo, da un punto di vista economico, che è anche un costo, un alimento, una materia prima decisamente di elevato valore biologico, di elevato valore nutritivo, che può essere poi applicato sull'alimentazione animale.
Ma
Quindi questo è
mi
stato,
scusi,
sì.
Laura Gasco, ma questa, perché il tema è per certi aspetti anche affascinante, no? Al di là del fatto
Sì,
che
molto.
uno può dire, ma provo ribrezzo, no? Invece ci vuole curiosità. Ma torniamo a questa mosca, Hermetia illucens, no? Che
Sì.
già il nome è già straordinario di per sé, no? E questa mi era stato raccontato tempo fa da un produttore di farine di Mondovì, se non ricordo male, che usava la mosca soldato e probabilmente questa per fare le farine,
Sì,
oppure no?
assolutamente, è lei, è la stessa, esattamente lei viene chiamata Black Soldier Fly in inglese, che è il tradotto in italiano è mosca soldato. Sì, è proprio lei, perché hanno proprio visto come queste larve hanno proprio questa grande capacità di bioconversione, si adattano a substrati molteplici di diversa origine e quindi hanno proprio, possono sfruttare al meglio quelli che sono questi principi nutritivi residui in questi scarti. Quindi immaginate il grande potenziale, no? Abbiamo degli scarti di cui non sappiamo cosa farne. È vero che noi dobbiamo assolutamente imparare ad essere molto più virtuosi e quindi diminuire quello che è lo spreco alimentare, perché non possiamo pensare di continuare a sprecare un po' perché magari non abbiamo ottimizzato quelli che sono i processi, piuttosto che comperiamo più di quello che possiamo consumare. Però c'è comunque una parte di scarto che è inevitabile e quindi perché non andarlo a inserire in quest'ottica di economia circolare in una, diciamo, catena virtuosa dove alleviamo le larve, dalle larve andiamo a produrre alimenti per gli animali e quello che rimane dall'allevamento delle larve, perché ovviamente essendo animali hanno anche loro, no, a loro volta una produzione, quindi quello che è lo scarto dell'allevamento che viene chiamato FRAS può essere adoperato come fertilizzante. Quindi vede che proprio non sprechiamo più niente facendo così. Ed è una cosa, secondo me, molto affascinante.
In natura non esistono rifiuti, no? È normale, però
Ma infatti
siamo
noi
noi che li abbiamo creati, quindi questa mosca ci può venire
Esatto.
in aiuto per la sua piccola parte.
In realtà non abbiamo inventato niente, no? È quanto la natura ci ha già insegnato, ci ha già fatto vedere. In natura non esistono, no, rifiuti. Quello che viene, che è uno scarto di una produzione viene adoperato da altri microrganismi e quindi è la stessa cosa. Noi abbiamo semplicemente imparato a gestire questo insetto come se fosse un animale di allevamento e tra l'altro viene da un punto di vista della normativa, se vogliamo anche metterci dentro un po' di regolamenti europei, gli insetti sono normati come animali di allevamento proprio perché se io li allevo in modo, diciamo, volontario per andare a fare una produzione, diventano animali di allevamento e quindi hanno tutta una serie di regolamenti che devono essere seguiti, applicati. Non si può allevare gli insetti così mettendo tre scatole nella propria cantina, no? È una cosa che è fatta in modo assolutamente organizzato e molto, molto ben gestito.
È anche molto controllato perché giustamente deve
Assolutamente
essere
sì,
controllato. Ma questa
assolutamente.
mosca, mi scusi, però io sto ancora volentieri con l'attenzione su questa mosca. Ma è una mosca comune che possiamo. È una mosca che incontriamo così nella natura oppure è particolare?
Allora, è molto particolare perché allora, è una specie che è originaria, diciamo, del continente americano, delle zone tropicali del continente americano, che però si è, diciamo, distribuito e è diventato cosmopolita, quindi lo troviamo un po' ovunque. Si trova anche in natura in Italia, però non lo si vede in casa perché è una mosca quando l'adulto. Quando chiude, diciamo, passa tutta la sua attività principale a cercare di riprodursi. E quindi non è un animale, non è una mosca che entrerà in casa e che sarà fastidiosa per l'uomo e quindi cercherà di alimentarsi. Hermezia, l'adulto di Hermezia può alimentarsi perché si è visto come può nutrirsi di substrati semisolidi o liquidi. Però può anche non farlo e quindi, come dire, devolve tutta la propria attenzione alla riproduzione. Quindi noi tendenzialmente non lo vediamo. Non è come la mosca comune che arriva in casa e magari può essere noiosa, può anche essere portatrice di patologie. In questo caso, questa mosca è una mosca che molto probabilmente, se abbiamo una compostiera in giardino, se siamo fortunati di avere una casa con il giardino e di avere una compostiera, è probabile che ci sia in modo naturale la compostiera, perché gli adulti andranno proprio a cercare di depositare le loro uova in prossimità di substrati organici, perché loro sanno che quando le uova si chiuderanno, le larvette che nascono da queste uova avranno bisogno di trovare dell'alimento. E quindi loro vanno a depositare le uova vicino ai substrati organici. Ma è molto difficile che io ce l'ho in compostiera, perché poi adesso, dopo aver cominciato a lavorare con loro, mi sono resa conto che in compostiera ce l'avevo, ma non le avevo mai viste in casa.
Ma nella sua compostiera quanti insetti ci sono, Laura Gasco?
Allora, io sicuramente ho tanta ermezia, anche perché adesso io, come dire, metto io stessa delle larvette di ermezia nella mia compostiera, perché me la degradano, mi degradano diciamo, l'organico molto molto velocemente, andandomi a produrre un substrato che poi adopero come concime, come fertilizzante sulle mie piante. Quindi adesso ce le ho, diciamo, in modo non più naturale, nel senso che io ogni tanto vado a mettere delle uova o delle larve che produciamo noi in azienda. Però tendenzialmente ho ermezia, perché poi si è visto anche come questa mosca, la sua presenza diminuisca, inibisca in qualche modo la presenza di altre mosche, come la mosca comune. Sono state fatte alcune ricerche che hanno visto come poteva anche essere adoperato come un mezzo di controllo per l'invasione, diciamo, di mosca domestica anche negli allevamenti. Dove c'è ermezia, tendenzialmente tende a non esserci mosca domestica, perché competono per i substrati, competono per l'alimento, ed ermezia è molto più efficiente nell'andarlo a mangiare.
Lei poco fa ha parlato di azienda, lei ci fa vedere con parole sue, ci fa entrare in questa azienda e ci faccia vedere questo allevamento di insetti.
Allora, beh, io vi faccio entrare nell'azienda sperimentale, quindi quella che
Certo.
abbiamo come dipartimento, ed è noi abbiamo quattro celle climatiche in questo momento. Una cella climatica è, quindi immaginatevi una stanza, che però dove noi controlliamo temperatura, umidità, luminosità, e abbiamo una stanza che è dedicata solamente alla parte, diciamo, di riproduzione. Quindi abbiamo delle voliere, dove abbiamo i nostri adulti che sono fuoriusciti dalle pupe e si riproducono. Si riproducono, depongono le uova. Noi abbiamo diciamo, dei sistemi per raccogliere queste uova, che poi mettiamo a schiudere in un'altra cella climatica molto più piccolina, dove abbiamo tutte le nostre uova che sono in schiusa e dove effettuiamo i primi 5-6 giorni di allevamento. Le larve, quando si chiudono, sono veramente piccolissime, no? Sono come un capocchio di spillo. E poi subito li mettiamo su un substrato, loro si alimentano e nell'arco di 5-6 giorni li trasferiamo in quella che è un'altra cella climatica più grande, siamo attorno ai 15 metri quadri, 16 metri quadri di dimensione, dove li mettiamo su dei substrati di allevamento e noi facciamo ricerca, quindi andiamo a testare quelli che possono essere scarti di filiere agroalimentari a livello del territorio. Quindi abbiamo parecchie collaborazioni in atto, faccio una specie di censimento di quelli che potevano essere gli scarti che potevamo trovare sul nostro territorio, analizzate quelle che era la loro composizione, la loro quantità anche di disponibilità nell'arco di tutto l'anno, formuliamo delle diete per le nostre larve e facciamo delle prove di allevamento. Quindi in questa stanza voi vedrete tutte delle cassette dove abbiamo utilizzato diete diverse per i nostri insetti e dove le nostre larve crescono. E noi ovviamente facciamo delle valutazioni di tipo di accrescimento ogni 3 giorni, quanto pesano, di quanto sono cresciute le larve, quanto riusciamo a raccogliere nell'ambito, diciamo, di un ciclo di allevamento. E dopo ovviamente il ciclo ricomincia. Quindi poi noi alleviamo anche un'altra specie oltre Ermezia, alleviamo anche il verme della farina, e quindi abbiamo anche delle celle climatiche che sono destinate al verme della farina.
cosa veramente molto affascinante. Il titolo del suo incontro, Laura Gasco, è anche futuro, e quindi
è molto attuale
e guarda molto il futuro. E poi però veniamo al valore nutrizionale, no? Degli insetti, che sì, velocemente si può dire che è paragonabile alla carne, però andiamo più in dettaglio, perché un conto è il titolo di un giornale per creare effetto, un conto è poi nella realtà. Ecco, che valori nutrizionali hanno questi insetti?
Allora, il valore nutrizionale degli insetti è dipendente dalla specie, no? Noi parliamo di insetti, mettiamo nello stesso paniere tutti gli insetti, ma stiamo parlando di 1 milione, 2 milioni di specie, quindi ci sono veramente delle grandi diversità tra un insetto e l'altro. Per quanto riguarda gli insetti di cui noi ci occupiamo, che indirizziamo principalmente poi all'alimentazione animale, sono insetti che hanno un tenore proteico attorno al 45-50%. Stiamo parlando peso secco, quindi quando io ho ottenuto le mie larve le essico per farne poi farina. Quando analizzo questa farina ottengo un prodotto che avrà un 45% di proteina e potrà avere un 35-40% di grasso. Le larve tendono ad accumulare tanto grasso, tanta energia, perché loro sanno che nella fase di mosca avranno bisogno di energia per poter volare e quindi accumulano energia nella loro fase larvale. Chiaramente, se io lo voglio confrontare con quello che è un'altra proteina d'origine animale, i valori sono molto simili, quindi direi che sono sicuramente ottime fonti proteiche. Essendo proteine d'origine animale, contengono anche hanno anche un buon apporto di aminoacidi essenziali, che sono degli aminoacidi che noi dobbiamo assolutamente apportare attraverso l'alimentazione, in modo da coprire quelli che sono i fabbisogni nutrizionali dei nostri animali. Poi contengono grassi, quindi contengono energia. Allora, il fatto di avere delle larve con un elevato livello lipidico può essere un problema da un punto di vista della gestione della materia prima, perché se abbiamo tanti lipidi, questi lipidi possono anche degradarsi in modo abbastanza veloce. Quindi quello che si fa da un punto di vista di processo produttivo è di fare un'estrazione di una parte dei lipidi, in modo da ottenere delle farine che avranno un livello proteico ancora più elevato, raggiungiamo il 55-60%, e un livello lipidico decisamente più basso, attorno al 10%, 15%, che è quindi una materia prima molto più semplice da gestire, da conservare, con una shelf life decisamente più grande, più lunga. Poi contengono vitamine, contengono minerali, contengono calcio, fosforo, vitamina B12, quindi non sono solamente proteine, ma anche, diciamo, apportano altri nutrienti. E poi una cosa molto interessante sugli insetti, che ancora è tutto da scoprire, è l'apporto di molecole bioattive, quindi di composti bioattivi, in grado di esercitare un effetto positivo su quello che è la salute del nostro animale. Quindi sono molecole come, per esempio, composti come la chitina. La chitina va a stimolare il sistema immunitario degli animali e quindi gli mette i miei animali in condizioni di maggiore resistenza nel caso in cui dovesse insorgere una patologia. Oppure contengono peptidi antimicrobici. Peptidi antimicrobici è una tematica sulla quale si sta lavorando tantissimo, perché lei sa come ci sia una grande problematica di antibiotico resistenza, di resistenza, no, a quelli che sono i potenziali trattamenti che vengono fatti contro i microbi. E il fatto che gli insetti contengano dei peptidi antimicrobici è molto interessante, perché non vi è resistenza, no, che viene prodotta dagli animali nei confronti di questi peptidi antimicrobici, e quindi non inducono resistenza, e al contempo possono contribuire a favorire la salute del nostro animale, come se fossero, passatemi il termine, degli antibiotici naturali. Cosa dire ancora?
Però è una cosa forse vado fuori tema, Laura Gasco, no. In rapporto a, all'incontro che lei avrà il 1 aprile alle 10, Insetti e scarti, nutriamo il futuro. Questo incontro si terrà al Museo Egizio. Ora, gli antichi egizi mangiavano insetti?
Assolutamente sì, mangiavano gli insetti, ma è stato visto come gli insetti in realtà erano parte della nostra dieta più di 1,5 milioni di anni fa. Componevano circa il 50% della dieta delle persone, diciamo degli uomini a quel tempo. Quindi, ma perché gli insetti? Ma semplicemente anche perché erano facilmente reperibili in natura, non, probabilmente cacciare il bisonte era molto più come dire, impegnativo, no? Rispetto a raccogliere degli insetti. E poi è una cosa che si è persa in alcune parti del mondo, in realtà in altre parti del mondo gli insetti vengono consumati ancora in modo abituale. L'entomofagia è una pratica che viene eseguita da circa 2 miliardi di persone, no? In modo comune. Se lei va in Asia ne troverà, in Cina, in Thailandia.
Rimaniamo però nella nostra Italia. Laura Gasco, sì, allora, parliamo di lei. Sì. Ma lei ama le cavallette, le locuste, i bruchi, le formiche, le cicale, le termiti. Cosa ama di più? Se fosse al ristorante, cosa ordinerebbe?
Allora, io probabilmente fossi al ristorante ordinerei delle formiche, perché devo dire che ho avuto occasione di mangiarne e sono molto interessanti, perché contenendo acido formico lasciano, quando vengono, diciamo, sono croccanti, no? Schioppano, e lasciano quella goccettina un po' acida, sembra quasi un po' di limone. E io le avevo assaggiate su un formaggio bianco di quelli tipo yogurt greco, per darle un'idea, con il classico gambo di sedano, e c'erano tutte, diciamo, messo sopra queste formiche nere, ed erano veramente molto buone. Quindi quello sicuramente lo ordinerei. Poi ordinerei dei grilli, quindi dei grilli fatti magari saltare in padella, non essiccati. Io preferisco il prodotto cucinato fresco. Si possono cucinare in tanti modi, poi adesso ci sono anche ricette, no, che vengono fatte. E poi non mi dispiacerebbe mangiare, per esempio, un'insalata con messi sopra delle larve di coleottero, come può essere il tenebrio molitor piuttosto che l'artitobius diaperinus, in questo caso essiccate, perché danno, a parte la croccantezza, danno anche un gusto molto piacevole, che può essere paragonabile a quello che sono della frutta secca, quindi un buon retrogusto di nocciola. Quindi ci sta bene, per esempio, su un'insalata.
Ci ha incuriosito, e non poco, perché poi cambiare modo di mangiare si comincia sempre da un effetto di curiosità e poi certo, dello stare insieme a tavola. E questo è molto importante, una delle tante analisi che questo festival Coltivatò, il Festival Internazionale dell'Agricoltura con i piedi per terra, ci vuole raccontare giorno dopo giorno. Ma prima di salutarci, Laura Gasco, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Ah, io ho un libro che mi fa compagnia sempre, ed è Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, che non c'entra niente con gli insetti. Diciamo che è un libro che è legato alla mia infanzia e che ho sul mio comodino. È un'edizione che hanno regalato a mio papà e che lui a sua volta ha regalato a me. E quello è il libro che io ho sul mio comodino sempre. Poi leggo tanto.
Il libro de Chevet, il... E quindi, esatto, di tanto in tanto, perché i libri da comodino si aprono, ma non per rileggere dall'inizio alla fine, si apre così magari a caso, si leggono alcune pagine, poi si lascia perdere e poi si ricomincia, esatto. È un po' sempre così.
Peraltro,
vero, Laura?
Quello è l'unico libro che io ho, cioè, sul mio comodino di cartaceo, perché io adopero adesso questi lettori elettronici che sono tanto comodi, no, da portare in giro. Però quello ce l'ho sul mio comodino e, come dice lei, io lo apro ogni tanto e me lo leggo. Tra l'altro io leggo la versione in francese, quindi è per me un libro che è legato a tante cose, a tanti ricordi.
Il libro che è sempre comunque in vetta nelle classifiche di vendita, ma ci sarà pure una ragione, perché entra veramente, sì, nel nostro sguardo e ha questa straordinaria, sì, capacità nella semplicità e nella profondità, esatto, di quella storia. Laura,
È un libro che può andare bene per i bambini, visto in un certo modo, e per gli adulti, visto con occhi diversi.
Eh sì, perché i registri di lettura di quel libro sono veramente tanti.
Esatto.
Sono veramente tanti.
Sono proprio tante.
Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Laura Gasco e buona serata.
Grazie a lei. Buona serata a tutti.